Allora Mattia, ti accogliamo con questa bella sigletta, un po' cinematografica. E anche con l'applauso dei nostri ascoltatori, che sicuramente stanno aspettando di sapere qualcosa di questo tuo lavoro. Allora, proprio cinematografico ci sta bene.
Tanto grazie per avermi invitato.
Grazie a te.
Grazie per la bella introduzione.
Grazie a te, Mattia. Allora, è cinematografico un po' anche il titolo del tuo libro, che si chiama per l'appunto Mamma Roma.
Sì, sì, infatti stavo vedendo questo mega poster che avete qui nello studio con Anna Magnani.
Vedi, ci sta tutto.
Quindi,
eh?
Infatti ho fatto anche una storia su Instagram con il libro, la copertina del libro e questo poster bellissimo. Sì, effettivamente il titolo del libro è un chiaro riferimento alla Mamma Roma di Pasolini e Anna Magnani, ma anche a una composizione, una poesia messa in musica poi di Remo Remotti, no?
Certo, certo, Mamma Roma addio, me ne ricordo,
esatto,
molto bene, certo.
Mi sembra il titolo più azzeccato per questo libro, che parla della terza generazione di cantautori romani. Roma ha una storia importante dal punto di vista della canzone, no?
Assolutamente, assolutamente.
Per quanto riguarda la canzone d'autore, possiamo distinguere secondo me tre generazioni. La prima è quella del folk studio, quindi De Gregori, Venditti, fine anni 60, primi anni 70. Poi c'è stata una seconda generazione, che è quella del locale di Vicolo del Fico degli anni 90.
Certo.
Famoso trio Fabi, Silvestri, Gazzè,
esatto.
Ma anche di Romancino, Sinigallia, tantissimi altri. E adesso c'è questa terza generazione, che è quella che si è formata dopo la chiusura del circolo degli artisti, quindi viene a mancare un punto di ritrovo importante come il circolo, però tanti locali riempiono quel vuoto, i locali tra il Pigneto e San Lorenzo. E Mamma Roma, proprio perché ecco, è la mamma di questa terza generazione, ma anche delle due precedenti. Poi nel libro non voglio svelare nulla sull'identità di Mamma Roma,
non
però
spoileriamo.
Alla fine nel libro si capisce chi è questa Mamma Roma, no?
Molto bene, molto bene. Aspetta, allora Mattia, non ci dire tutto subito, perché io voglio far ascoltare il brano che tu hai scelto come tua introduzione, come tuo biglietto da visita musicale. È appunto il brano di uno dei protagonisti del tuo libro, possiamo dirlo, no?
Sì, è così, assolutamente.
È un brano di Coez, quindi ci andiamo ad ascoltare Forever Alone.
Fuori di qua, fuori di testa. Puoi trovarmi fuori dal bar alla tua festa. Seduto sul divano da solo la mano destra stringe la mia dipendenza preferita. Resta che Coez la matita molesta. Bevo una battita mentre penso a una partita persa. Quella tipa l'ho persa ed è una vita diversa. Vero, nessuna mi ama ma nessuna mi stressa. Chiudi la porta quando esci. Please, please, please. Chiudi la porta, resti in peace, peace, peace. Forever alone, forever alone, oh, 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 oh. Chiudi la porta quando esci, please. Chiudi la porta, rest in peace. Forever alone, forever alone, oh, 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 oh. Chiudi la porta quando esci, please. Chiudi la porta, rest in peace. Scrivo per sedare ogni mio demone. Genio come me demon, yeah. Dicono l'alcol non è un rimedio, yeah. Dico che ognuno c'ha le sue regole. Ciò che è giusto per te non è giusto per me. Ciò che è giusto per lei non è giusto per me. Non mi disgustano i gay, sono a favore perché almeno ehi, trovo in giro più stronze per me. Luci bianche e blu, vado in giro da solo. Mangio junky food quando giro da solo. Quanto costa tenere queste insegne accese? Quanto ho speso per bere io in quest'ultimo mese? La porta quando esci, please, please, please. Chiudi la porta, resti in peace, peace, peace. Forever alone, forever alone, oh, 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 oh. Chiudi la porta quando esci, please. Chiudi la porta, resti in peace. Forever alone, forever alone, oh, 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 oh. Chiudi la porta quando esci, please. Chiudi la porta, resti in peace. Forever alone.
Scusate, mi sono chiusa da sola il microfono per un attimo. E allora, adesso, caro Mattia, noi diamo il via alla nostra diretta Facebook, in cui faremo anche vedere la bellissima copertina di questo libro. Allora, questo è Mamma Roma, la terza scuola di cantautori, stavo per dire la terza generazione, che poi non è sbagliato, in realtà la terza scuola di cantautori della capitale, una bellissima copertina. E adesso andiamo ad inquadrare Mattia, che ci racconterà proprio tutto quanto di questo libro. Allora, cambio l'inquadratura e intanto tu ci dici come mai hai scelto Coez. Allora, aspetta che ti accendo, ricominciamo. Come mai hai scelto Coez?
Lasciami ringraziare, visto che l'hai mostrata la copertina del libro. Volevo ringraziare l'autore, che è questo ragazzo, si chiama Francesco Empler, semplicemente Empler è il suo nome d'arte, che l'ha realizzata partendo da un mio spunto. Devo dire che
è molto bella,
me ha fatto
sì.
un gran bel lavoro, sì. Sì.
Una bella grafica.
Come mai ho scelto Coez? Ho scelto Coez, in realtà la domanda più giusta sarebbe: perché hai scelto questa canzone di Coez?
Ah, allora dici tutte e due
dico
le cose.
Anche perché certo. L'altro giorno, allora, considera che questo disco, la canzone, il disco di questa canzone, mi stavo per incartare, Non erano fiori, mm-hmm. che è il disco della svolta cantautorale di Coez, ed è stato prodotto nel 2013, è passato un po' di tempo, da Riccardo Sinigallia. Riccardo Sinigallia penso sia l'anello di congiunzione tra la terza scuola di cantautori, quella degli anni 2010, con la seconda, perché lui era un frequentatore del locale di Vicolo del Fico,
sì.
È nota a tutti la sua collaborazione con i Tiro Mancino, ma non solo, e lui ha avuto a che fare con più di un esponente di questa terza generazione di cantautori della capitale, tra cui Coez. Ad un certo punto lui veniva dall'hip hop, dal rap,
certo.
Lascia quel mondo lì, vuole avvicinarsi al mondo del cantautorato, e Mamma Roma lo porta da Riccardo Sinigallia. E Riccardo Sinigallia è un po', l'ha addomesticato un po' Coez, no? Cioè l'ha aiutato a capire quale strada prendere,
certo,
dove andare. E
certo.
Quindi mi sembrava giusto partire, visto che mi hai chiesto di scegliere una canzone,
certo, certo,
di presentazione, mi sembrava giusto partire da Coez. E poi l'ho fatto anche perché il mio primo libro, che è anticipato poi questo libro qui sui cantautori romani, era un libro su Coez che faceva parte di una collana sui cantautori del 2000, sempre per la stessa casa editrice di questo libro,
certo,
che è Arcana Edizioni.
Certo. Tra l'altro tu parli anche della presenza di un caro amico, che è Alessandro Gaspare Lorenzoni, che è chitarrista
anche di
Coez, quindi cogliamo l'occasione per salutarlo, perché io ho lavorato molto tempo con lui, quindi mi ha fatto piacere ritrovarlo nel tuo libro, Mattia. E allora, io ho visto che tu lo presenterai molto presto a Roma.
Sì, martedì 18 giugno alle ore 21 c'è una nuova presentazione, è la terza che faccio, e il libro è uscito ufficialmente l'8 aprile. La prima presentazione c'è stata il 7 aprile ad Arcirola al Pigneto, organizzata da Giuliana Nia, che non smetterò
certo,
mai di ringraziare.
Certo, la salutiamo infatti.
Tra l'altro poi è l'unica cantautrice donna protagonista del libro. Non perché
sì.
non ce ne siano delle
ecco,
altre.
Ecco, infatti una domanda su questo te l'avevo preparata, ecco.
Poi,
come
allora,
mai non
allora
hai parlato di...
dopo.
Va bene, dai, allora andiamo avanti sulle presentazioni.
La presentazione della prossima sarà appunto martedì 18 al teatro dell'Officina Pasolini alle 21. L'ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.
Sì,
ci
ricordiamo il...
sorprese,
ecco, infatti non hai detto chi verrà, quindi
sì,
vi invitiamo
sì,
ad andare sì. ad essere presenti per vedere quali di questi cantautori di cui abbiamo parlato saranno presenti nel teatro, al teatro Edoardo De Filippo, via Viale Antonino di San Giuliano, in zona Ponte Milvio, così le persone
esatto.
sanno tutto. Poi noi posteremo anche l'evento sulla nostra pagina, così chi vorrà venire a questa presentazione potrà farlo. E allora, quindi di Coez abbiamo parlato, e ce ne sono tanti altri, ecco, quali possiamo nominare di artisti nuovi?
Beh, i primi che mi vengono in mente sono Niccolò Contessa, quindi i Cani,
certo.
Tommaso Paradiso, quindi dei giornalisti, uh-huh. e Calcutta.
Uh-huh.
Il primo in assoluto è Contessa, proprio perché è stato il primo ad imporsi, era il 2011, se ci pensiamo quasi 10 anni fa, e non sembra, cioè sembra passato veramente pochissimo tempo, però 10 anni fa... con i Parolini di 18 anni e Wes Anderson, che poi anticiparono il sorprendente album d'esordio dei Cani, lui aprì questa famosa breccia tra indie e mainstream, tra underground e mainstream, quindi si aprì questa fessura. E poi è arrivato Tommaso Paradiso, che sgomitando l'ha allargata questa fessura, no? Tra indie e mainstream. E poi è arrivato Calcutta con un album che era intitolato per l'appunto Mainstream, nel 2015, che a gamba tesa, quel disco era un disco di inni proprio generazionali, ha annientato questa fessura, perciò questa fessura ormai non esiste più.
Ecco, infatti ti volevo chiedere, ma ha ancora senso parlare di queste etichette,
non
di questi generi?
Non ha più
generi,
senso proprio per questo motivo, perché ormai non esiste più questa fessura, nel senso che poi quando è arrivato Calcutta... ha veramente cambiato le carte in tavola. Potrei risultare blasfemo, però mi piace usare questa metafora. Secondo me Calcutta è stato, per la canzone d'autore italiana, non solo romana, ma italiana più in generale, quello che è stato forse Gesù per l'ebraismo dell'epoca, no? No, a pensarci
bella,
bene...
Bella, mi è piaciuta questa provocazione,
così.
Mattia, accidenti!
È così, e poi sai, perché poi quando lui fece mainstream, tutti i puristi, cioè quelli che erano veramente legati al mondo indipendente, hanno tutti cominciato a dire: tu sei un venduto, perché tu, venendo dall'indie, hai reso tutto mainstream. Calcutta ha aperto le porte dell'indie alle ragazzine, cioè il pubblico dei concerti di Calcutta è un dato di fatto, è un pubblico di 16enni, 17enni, massimo 20enni, 23enni. Quindi lui ha spalancato le porte dell'indie alle ragazzine. Lo so, magari può risultare una bestemmia questa cosa, però...
No, ma io credo che le provocazioni siano sempre interessanti.
Quindi
anche...
come Gesù poi è stato crocefisso e così Calcutta ha dovuto subire l'ira dei puristi.
Però verbale, per fortuna è stato crocefisso,
esatto,
solo verbalmente, non è il caso di fare incitazioni alla violenza.
Come diceva la canzone, history repeating, no? La storia si ripete. Certo. Cioè, se pensiamo a Francesco De Gregori, il famoso processo al Palalido di De Gregori, no?
Sì, forse quindi, chi porta innovazione,
esatto.
Al di là del se ci piace o meno,
esatto.
Però la sta portando, quindi c'è sempre un po' di scontro, di conflitto,
è così,
no?
È così.
Ma invece secondo te, no? Siccome adesso si parla tantissimo di quanto la trap sia stata anche una rottura, una musica di rottura, no? Tu pensi che ci possa essere questo discorso anche per quello che riguarda la trap? Cioè la trap secondo te ha fatto invecchiare tutto improvvisamente?
Beh, oddio, a me queste parole così nette, invecchiare, secondo me
sono un po' relative, infatti.
Esatto, bisogna andarci veramente piano con questi termini, nel senso che era evidente che la musica italiana, secondo me, era giunta ad un punto di veramente di era tutto, il mercato era saturo,
certo.
Saturo anche e soprattutto per i prodotti dei talent, no? Che avevano cannibalizzato un po' il mercato. Probabilmente il pubblico si era un po' stufato di quella situazione, no? Per cui era sempre la stessa dinamica: esce il ragazzo dal talent show X, fa il disco X, dura una stagione, poi arriva quello dopo. E quindi secondo me il pubblico si era stancato. Bisognava in qualche modo proporre qualcosa di nuovo. E la rottura c'è stata lì, cioè secondo me c'è stato questo doppio binario su cui poi adesso viaggia la musica: da un lato l'indie, o hip hop, se vogliamo chiamarlo così, e dall'altro la trap, no? La trap ha svecchiato il rap, nel senso che nella trap non troviamo i contenuti che troviamo nelle classiche canzoni hip hop, rap, dei grandi, dei giganti, no? Del genere italiano. Allo stesso tempo l'hip hop, l'indie, ha svecchiato il pop. E infatti oggi che è successo? Che l'indie è diventato il nuovo pop, perché paradossalmente...
infatti c'è stato come uno slittamento, no?
Paradossalmente
di
Tommaso
ruoli.
Paradiso e dei giornalisti vendono di più di un Biagio Antonacci o dei Modà.
Beh, non è detto che sia un male.
Che infatti sono spariti dai radar.
Certo, certo.
E dall'altro Sfera Ebbasta, la Dark Polo Gang sono diventate le nuove star del rap. e magari i giganti, i grandi nomi degli anni 2000 faticano adesso un po' nelle vendite.
Certo, ma secondo te questo grande cambiamento anche sulle tecnologie, l'uso dello streaming piuttosto che, cioè, invece di comprare dischi eccetera, sta aiutando la scena musicale, la sta cambiando, che cosa sta accadendo?
Beh, forse c'è più democrazia rispetto al passato, nel senso che oggi come oggi siamo liberi di poter ascoltare tutta la musica che vogliamo ovunque e in qualunque momento, no? E mentre prima non avevamo accesso a questa grande quantità di informazioni. Infatti Tommaso Paradiso, se tu gli domandi ma secondo te questa scena romana, questa scuola di cantautori romani esiste veramente, dove si è formata? Lui ti risponde sì, esiste, ma secondo me è un discorso più legato alle piattaforme di streaming. Indubbiamente finire in una playlist di tendenza su Spotify o su un'altra piattaforma di streaming ti aiuta effettivamente ad andare a conquistare quel pubblico che poi è lo stesso dei vari esponenti del genere. Però secondo me esiste anche la musica suonata, soprattutto oggi a Roma si dice non esistono locali.
Beh, questo non è vero, si suona
tantissimo. È una grande bugia,
ecco,
posso
diciamolo.
Dire che è una grande bugia, perché a Roma ogni quartiere ha un suo locale di riferimento. San Lorenzo, il Pigneto, sì, è pieno, sì, pienissimo di locali dove fare musica dal vivo e dove le giovani band, i giovani cantautori possono andare per suonare anche gratis. Io penso a un format come Spaghetti Unplugged,
sì,
al Marmo,
sì,
no?
Certo, certo, molto bello, salutiamo
tu
infatti gli organizzatori.
Sì, 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 tra l'altro mi ha dato una grande mano per scrivere questo libro nella raccolta delle varie informazioni.
Sì.
Cioè, i grandi esponenti di questa terza scuola di cantautori della capitale sono passati tutti da Spaghetti. Loro andavano lì gratis, perché sai, oggi si dice perché per noi giovani band bisogna trovare un locale, bisogna portare gente. Non è vero, non è assolutamente vero, perché un format come Spaghetti ti permette di suonare le tue canzoni gratis di fronte a un pubblico che è quello del locale, ed è un pubblico molto vasto, molto.
Guarda, certo, se più gestori di locali la pensassero così sarebbe meglio sicuramente.
Beh, sì,
poi
certo,
è un po'
però
un atto che
ti
si
ripeto,
coda,
secondo me c'è un fermento non tanto dal punto di vista degli artisti, ma anche dal punto di vista dei locali, il Monk, l'Argo Venue,
infatti, sì.
È pieno, è veramente pieno di locali.
Certo, certo. Ascolta, al di là invece del discorso della scena, secondo te in che cosa la terza scuola di cantautori si distingue dalle precedenti? Cioè, come argomenti, come tipo di strumenti?
Beh, innanzitutto è cambiato, secondo me, il ruolo del cantautore nella società contemporanea. Nel senso che gli anni passano, il 68 ormai è lontanissimo, sono passati 50 anni, voglio dire.
Quest'anno, no, l'anno scorso, ecco.
Esatto. Perciò se prima magari ai cantautori si chiedeva di scrivere dei testi cosiddetti impegnati dal punto di vista politico e sociale, oggi non è più così. Poi certo ci stanno i puristi, no? Quelli legati all'idea, alla vecchia idea di cantautore, che dicono nei testi dei nuovi cantautori non ci sono contenuti. Questo secondo me non è vero. Secondo me i contenuti ci sono, ma sono veicolati in maniera diversa che in passato, proprio perché oggi come oggi non è più necessario essere impegnato per essere un cantautore, come invece succedeva alla fine degli anni 60, nei primi anni 70.
Beh, sì, è cambiato proprio il modo di concepire un cantautore, il che poi non vuol dire che se uno invece vuole scrivere una canzone impegnata non lo possa fare.
No, ma
insomma,
infatti basta pensare
più
al caso di Motta. Motta,
certo,
quest'anno è andato a Sanremo con un pezzo impegnato a suo modo, Dov'è l'Italia, che parlava di tematiche calde,
certo,
molto,
certo,
molto importanti.
E c'è anche Motta, infatti, nel tuo libro, come romano di adozione.
Esatto,
no?
Perché lui è toscano, però ha fatto tutto a Roma, cioè le grandi cose le ha fatte a Roma. Tra l'altro il primo disco, tornando al discorso iniziale, il primo disco, La fine dei vent'anni, prodotto da Riccardo Senigallia. C'è un aneddoto che ti racconto in 10 secondi. Spaghetti Unplugged è stato fondato intorno al 2014 e poi si è trasferito al Marmo, a San Lorenzo, nel 2015. Era estate, avevano allestito questo palco nel cortiletto questo me l'hanno raccontato i ragazzi di Spaghetti, Davide Dose e Gianmarco Dottori, che ringrazio.
Che salutiamo,
anche qui,
certo, li conosco.
Avevano allestito questo palco nel cortiletto esterno del Marmo. E l'ospite, il primo grande ospite della loro sera, del loro format, era appunto Riccardo Senigallia. Quindi anche qui ritorniamo al discorso dell'anello di congiunzione tra la seconda e la terza scuola, no? E il fonico di quel concerto era niente meno che Francesco Motta, che già stava lavorando con Senigallia al suo disco La fine dei vent'anni, che poi sarebbe uscito credo l'anno seguente, nel 2016, sì, sì. E quindi c'è anche Motta che, ripeto, è romano, certo, solamente d'adozione, però tra l'altro lui viveva qui vicino, viveva al Pigneto, Torpignattara.
Ah, ecco, quindi vedi, quindi in una delle zone calde,
suoi primi,
diciamo,
dischi,
no?
Sì, esatto, nel suo primo disco soprattutto, ma anche in parte nel secondo, si sentiva molto l'influsso di quelle zone che poi si sa, tipo Torpignattara, se non sbaglio, è nota anche come Calcutta, cioè...
Ecco,
nel senso che dal momento che è frequentata e abitata da molti, esatto,
certo,
da molti
indiani
e bengalesi, sì, sì. Qui a Roma si dice: ma dove vivi? A Calcutta.
Vabbè, infatti, io vivo a Piazza Vittorio, che è un po' la stessa cosa.
Anche
quindi,
io,
insomma,
anche
ecco,
io, perciò,
vedi?
Esatto. Perciò, se tu ascolti il primo disco di Motta, senti proprio questo elemento percussivo che poi richiama tutta la musica, insomma, asiatica, arabeggiante, un po' così.
Certo, poi
no?
Ecco, bisogna dire che Roma è una città accogliente, quindi tanti artisti
infatti,
si sentono romani senza esserci nati, no? Perché comunque
adesso
si
mi
dice sempre,
adesso mi stai facendo,
no,
venire in mente, tornando a Giuliana Mia, una poesia che è contenuta nel suo album Come Loro.
Sì.
Un disco, secondo me, importantissimo.
Sì.
Dove lei diceva sostanzialmente che anche i grandi filosofi, i grandi poeti, i grandi artisti della romanità, della vera romanità, dell'impero romano, fondamentalmente venivano dalla provincia dell'impero, no? E lei dice: ma alla fine siamo romani pure noi, come tutti quanti, come tutti voi. E Roma ha questo pregio qui, cioè che ti fa sentire parte della città, non esclude Roma, Roma non esclude.
Ecco, questa è una cosa molto molto importante. Allora, io terminerei la diretta video proprio con un brano di Giuliana Nia che si chiama Roma Bombay.
Abbracciate alle macchine, il traffico, la casilina, nella busta della spesa, avocado ed eroina, nelle foto degli zombie, dentro i sabati sera, nei quartieri e nelle classi, in scuole di frontiera. Roma Bombay, mi devi i soldi, ando stai, rose, riso, basmati, video poker e pensionati, artisti. Hey!
quanto suonano queste campane a Roma, Mattia?
Eh sì.
Allora, mi vuoi dire, sì, molto bella. Mi vuoi dire come mai, come avevamo cominciato a dire, no? Giulia Nania, che è anche un'amica, la salutiamo. Secondo te perché c'è solo lei? Perché io invece penso che il panorama a Roma sia veramente molto ampio.
Sì, è ampio, solo che per questioni di spazio io dovevo fare delle scelte, no? E secondo me lei è l'unica cantautrice donna che ha fatto veramente tante cose, non solo a Roma ma anche su scala nazionale. Lei collabora anche come autrice con diversi
interpreti
del pop italiano. E poi lei è un'attivista oltre ad essere una cantautrice, nel senso che lei organizza serate, eventi, è veramente impegnata sul territorio veramente in una maniera incredibile.
Sì, questo è vero. Comunque
torniamo all'impegno, no?
Certo, certo.
E secondo me lei è una cantautrice, cavolo, è una cantautrice impegnata. E poi ci sono altre donne, soprattutto emergentissime. Penso a Margherita Vicario, adesso Bomba Dischi, che è una delle etichette che hanno formato questa scuola di cantautori della capitale. E ne
parli nel libro, sì, di Bomba Dischi.
Esatto, adesso sta lanciando altre due ragazze, che sono Mesa e Laila Labash.
Ecco,
ne sentiremo parlare.
Io ti volevo proprio far sentire Laila Labash, perché mi sembra un personaggio molto interessante.
Molto fresco,
Ed è uscito da poco questo suo Bluetooth, quindi adesso ce l'andiamo ad ascoltare.
So che ti preoccupi per me, so che non rispondo dalle tre, ce l'ho stampata in faccia già da un po'. Se fai così lo sai che sblocco subito. Nella tua macchina c'è il mio numero abbinato. Chissà quando lo vedi se t'arrabbi o ripensi a novembre. La voce che esplodeva dentro ai finestrini. Accosta qui, che fai troppo veloce. Non capisco perché, non capisco la tua voce. L'ho toccata ed è di ghiaccio, come i tuoi occhi. Poi occhi che parlano, oh, oh. So che ti preoccupi per me, so che non rispondo dalle tre. Ce l'ho stampata in faccia già da un po'. Se fai così lo sai che sblocco subito. Se ti chiamo due minuti e poi stai qui. Se litighiamo invece solo bianco e nero, sì. Domani andiamo a cena fuori, dai. Ma i soldi poi non ce li abbiamo mai. Mia macchina c'è il tuo numero abbinato. Lo sai che se lo vedo poi mi manchi e ripenso a novembre che mi chiamavi a casa, a quando chiedevi Laila c'è. Ti posso disturbare, non vedo l'ora di finire questo esame. Dimmi che programmi hai, allora vengo io da te. So che ti preoccupi per me, so che non rispondo dalle tre. Ce l'ho stampata in faccia già da un po'. Se fai così lo sai che sblocco subito. Se ti chiamo due minuti e poi stai qui. Se litighiamo invece solo bianco e nero, sì. Domani andiamo a cena fuori, dai. Ma i soldi poi non ce li abbiamo mai. So che ti preoccupi per me, so che non rispondo dalle tre. Ce l'ho stampata in faccia già da un po'. Se fai così lo sai che sblocco subito. Se ti chiamo due minuti e poi stai qui. Se li ti chiamo invece solo bianco e nero, sì. Domani andiamo a cena fuori, dai. Ma i soldi poi non ce li abbiamo mai.
I soldi non ce li abbiamo mai. Questo è anche un po' una fotografia, insomma, della situazione attuale, specialmente per i giovani artisti.
La generazione.
Certo,
sì,
certo.
Sì, sì.
Parliamo un po' di Laila, perché lei è una romano-palestinese, no?
Sì, esatto, è così. Se non sbaglio, lei è cresciuta a Monte Rotondo, vicino Monte Rotondo, quindi viene proprio dalla periferia. Ma d'altronde tutti i grandi protagonisti di questa scena non vengono dal centro. Sono pochi quelli che vengono dal centro di Roma. Forse giusto Gazzelle, Tommaso Paradiso, Carl Brave e Franco, che sono trasteverini. Per il resto vengono tutti da fuori. Evidentemente nella periferia si vive questa voglia di riscatto.
Certo.
E lei, ecco, stavamo dicendo che probabilmente mancano dei nomi femminili. In realtà i nomi femminili, ripeto, ci sono, solo che per il momento non hanno fatto, non hanno lasciato questo segno così profondo quanto quello lasciato, secondo me, da Giulia Nania.
Certo, beh, poi comunque ognuno scrive anche delle cose che vuole, naturalmente. Insomma,
beh, sì, ecco, però se ci sarà un secondo volume, un Mamma Roma 2.0, sicuramente non mancherà Laila, così come non mancherà Mesa e come non mancherà Margherita Vicario.
Bene, bene. Senti, allora, naturalmente la tua dichiarazione ha un po' scatenato una polemica e questo si riaggancia a quello che dicevo, che ti volevo chiedere, insomma, perché ovviamente la generazione precedente o le generazioni precedenti a volte non condividono certi giudizi. Per esempio mi è arrivato un SMS, un WhatsApp, che dice: Calcutta come la rivoluzione di Gesù non si può sentire. Io lo paragonerei allo stesso peso che hanno avuto i Righeira nel mercato italiano.
Ma no!
Come rispondi,
ma no,
Mattia?
Ma no, no, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. Però no, allora, secondo me, io parlo ovviamente a nome della mia generazione, ecco, però.
Infatti questo è interessante perché appunto c'è
io
anche
penso
una generazione
che per la mia generazione, io penso
gusto,
veramente
no?
che per la mia generazione Calcutta sia stato una rivelazione, cioè continuo ad usare termini biblici, però è così, nel senso che Calcutta, cioè c'è un prima Calcutta e un dopo Calcutta, avanti Calcutta e un dopo Calcutta.
Quindi continuiamo con
continuiamo così, sì, lo so, mi piace questa provocazione.
Facciamoci del male.
Penso che sia così, io penso che Calcutta con Cosa mi manchi a fare, poi nel libro tra l'altro un'altra grande bestemmia, però me ne assumo tutte le responsabilità, nel libro io parlo di Cosa mi manchi a fare, che è la sua grande canzone, quella che gli ha permesso poi di imporsi sulle scene. Io penso che sia una nuova Rimmel a livello proprio di linguaggio, cioè come De Gregori con Rimmel ormai più di 40 anni fa si inventò un nuovo modo di raccontare l'amore, no? E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure.
Certo.
Ora le tue labbra puoi spedire ad un indirizzo nuovo. Così Calcutta ha rivoluzionato il modo di cantare dell'amore nel 2010.
E io credo che poi sia anche
è una delle varie analogie che ci sono tra le generazioni, tra le tre generazioni nel mio libro. Ripeto, me ne assumo le responsabilità, però io credo che,
io credo che quando poi si discute sia sempre bene. Se si discute della musica vuol dire che la musica si ascolta.
Esatto,
e quindi
è così.
Importante poi ascoltare tutto. Noi che facciamo questo lavoro, infatti, dovremmo ascoltare tutto, anche quello che magari pensiamo non ci piaccia, invece poi possiamo avere delle sorprese.
È così.
E a proposito di sorprese, io direi adesso di salutarci con un brano di un autore che non è nel tuo libro, forse perché non ha fatto in tempo ad esserci, no?
Eh sì, è uscito con il disco pochi mesi fa, un gran bel disco tra l'altro.
Ecco, e quindi forse sarà nel secondo, chi lo sa, adesso vedremo, non sveliamo sorprese. Tu stai scrivendo già un seguito oppure
in realtà no, però ho varie idee, vediamo, nel senso che scrivere un libro non è
una passeggiata,
una barzelletta.
No,
esatto.
Assolutamente no, ricordiamo che tu comunque collabori con una rivista importante che
Rocall.
Okay.
Sì.
Benissimo, benissimo. Allora io direi di ascoltarci Fulminacci, che secondo me è stata un po' una rivelazione ed anche però non uno stacco così netto, perché in alcune cose un po' ci ricorda Daniele Silvestri,
voglia,
non pensi?
Voglia, sì, sì. Secondo me è un mix tra Daniele Silvestri e il Jovanotti della svolta cantautorale anni 90.
Bene, bene. Allora noi ci salutiamo, caro Mattia, diamo appuntamento.
Ciao, grazie per avermi ospitato, grazie per questa bellissima chiacchierata.
Troverete ovviamente il podcast. Noi adesso ci salutiamo proprio ascoltando Borghese in Borghese di Fulminacci.
Sì. Non capivo come...
Mi stranisce questo fatto che tutti sono bipolari, o quantomeno si dichiarino tali, che poi è troppo facile dire che c'hai problemi strani spesso ad aiutarti a chi c'è problemi reali. Quegli esseri normali che leggono i giornali, quelli con una moglie, un lavoro, un figlio e due cani, quelli che la notte dormono, non si confondono, che se gli parli ti rispondono, gli esseri umani, e stanno bene. Lo sai perché? Stanno bene perché ogni giorno loro accettano la propria natura. Loro non fanno come te che cerchi sempre una cura. Loro non hanno né tempo né voglia di avere paura. E figuriamoci se nella loro vita c'è spazio per un problema che non riguardi la Roma o la Lazio. Per un disturbo, un dilemma, un disagio da pazzo che non ha capo né coda né braccia. E cazzo, io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendere. difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonde. Sono un borghese in borghese, è così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io per difendermi non faccio mai niente. La quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono 20 anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono 10 anni che suono, sono 3 anni che fumo. Sono 3 giorni che ho sonno, sono 3 docce che sudo. Questo lo so, però non so se ho messo il sale nel sugo. Sono sicuro di sì, però non voglio assaggiare. Ora il problema è riuscire prima di uscire a cagare. Che poi il problema più grande di tutti, la repressione dei retti con la censura dei rutti. Ma le stazioni dei treni non mi commuovono più. Nei vostri comodi luoghi comuni mi confortano. Queste opinioni a metà che valgono sempre di più. Le costosissime Polaroid che ritornano. Io canto la mia opinione così che si diffonde. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonde. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Denominazione di origine controllata. So de periferia però non quella inflazionata. Tu stringi un patto col diavolo, io aspetto il patto con l'Atax. Sabato fuori l'organico, sono schiavo dell'ama. Dalle mie parti sono più buche che asfalto. E ogni tanto i lampioni si accendono come d'incanto. E pare si stia diffondendo un'epidemia. Nota quartiere col nome di idrofobia. Se non ci fosse quel magico mondo di funghi e infezioni, avrei serie difficoltà nel dare le indicazioni. Grande raccordo anulare, uscita 33, solo se vieni dal mare, passami a prendere. Da 20 anni dicono ci sarà la rivoluzione. Dove passa il treno ci costruiscono la stazione. Già mi immagino la gente per strada che pronto a urlare. Rivogliamo la libertà di poterci lamentare. La mia opinione è così che si diffonde. Sono un borghese in borghese, è così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo, così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione, così che si diffonde. Sono un borghese in borghese, è così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo, così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione, così che si diffonde. Sono un borghese in borghese, è così.